Grazie team di lode anche per questa ultima strofa, per questa ultima frase che abbiamo cantato adesso che ci rivolgiamo alla parola di Dio. Grazie a voi se siete qua per la prima volta, abbiamo degli ospiti da altre parti di Bologna, di Italia, abbiamo ospiti da altre parti del mondo. Come sapete siamo nelle settimane estive, che sono quelle calde, ma sono anche quelle in cui siamo abbastanza impegnati in progetti di servizio, quindi questa domenica conclude due settimane di exchange che abbiamo già avuto, uno a Budrio e uno a Bologna Ovest con Forte Torre e Casalecchio, quindi sono state settimane piene e in quei due posti ci sono culti stamattina concludendo quelle settimane di ministerio per adolescenti e come sapete adesso ci imbarchiamo noi su Exchange Est qua a Nuova Vita questa prossima settimana, infatti questo pomeriggio abbiamo già l'incontro e domani mattina parte il campo. Qua stamattina abbiamo il gruppo di Calvary Memorial Church di Chicago che sono atterrati venerdì pomeriggio qua a Bologna e poi hanno voluto subito fare un giorno pieno a Firenze ieri e quindi avranno bisogno di carica e grinta. Siamo grati di avervi qua. It's very nice to have you, Calvary Memorial Church. We're honored by your presence. You don't need your headphones for this. But we're grateful that you're here and what your presence means for us as we serve the Lord together this week. Abbiamo già avuto tracciato per noi stamattina un tema, dal canto alla preghiera alla sfida che abbiamo già avuto, di pensare alla vittoria di Gesù. Wow, che tema glorioso, la vittoria di Gesù. Però forse tu stamattina non ti senti carico come si sente Manuel nella sua condivisione e tu capisci la vittoria di Gesù, o la vedi, la intravedi, però questo per te è un momento di stanchezza, oppure di affaticamento. Infatti affaticamento, stanchezza, può essere causata da diverse cose, semplicemente dal caldo, oppure da tanti impegni, oppure da un periodo di prova che tu pensi sia prolungato nella tua vita. E quindi energie e passioni e motivazioni, forse ti viene difficile solo alzarti alla mattina o fare le cose più semplici. E poi questo si può ripercuotere nella nostra vita spirituale e approcciarci alla Bibbia è una grande difficoltà. Oppure pensare a dover fare uno sforzo nel servizio del Signore è una grande difficoltà. Anche seguire il Signore sembra difficile. E come allora possiamo vedere qualcuno incoraggiato, appassionato, motivato e invece noi ci sentiamo freddi e distanti? Infatti, molte volte anche nella vita cristiana viene usata la metafora del deserto, dell'aridità spirituale che ieri ho sentito fisicamente a Firenze. Siamo partiti alle 7 di mattina, 8, e siamo tornati alle 9. Firenze ieri era la città credo più calda d'Italia ed eravamo tutti con tutti gli altri turisti d'Italia a Firenze ieri. E quindi ti senti, wow, che caldo! Sai come il caldo ti succhia via le energie? Beh, a volte ci sono cose che ci succhiano via le energie spirituali e ci sentiamo in un deserto spirituale. E poi riflettiamo sulla vittoria di Cristo o sulla sua grazia e gloria e vogliamo sapere come posso essere rianimato, riappassionato, come può quell'energia spirituale tornare nella mia vita, forse anche di fronte a una settimana di servizio, come diversi di noi avremmo. Beh, stamattina vi voglio leggere due mini storie, due piccolissime storie di due persone che hanno ha avuto in un giorno un grandissimo cambiamento, radicale. Un giorno normalissimo come tutti gli altri giorni, persone normalissime come tutti noi, e poi tutto d'un tratto un cambiamento che ha stravolto le loro vite per sempre. Queste storie le conosciamo, infatti uno dei nostri canti ci ha suggerito queste storie stamattina, e quando ve le leggerò credo riuscirete a collegare il canto con queste storie. Quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie al Vangelo di Matteo, capitolo 13. Vangelo di Matteo, capitolo 13. Leggerò un po' di contesto affinché possiamo capire queste storie. E in Matteo, capitolo 13, abbiamo una, diciamo, catena di parabole che Matteo unisce insieme in questo capitolo, ricordando e presentando gli insegnamenti di Gesù che vengono date in forma di parabole. Appunto, vogliamo leggere nello specifico due parabole, ma leggeremo un contesto più ampio. Quindi questo è Matteo, capitolo 13, leggerò dai versetti 10 a 17, poi faremo un salto e leggeremo versi 44 e 45, e poi alla fine del capitolo verso 51 e 52. Quindi Matteo 13, 10 a 17, 45 e 44 e 45, 51 e 52. Quindi potete seguire con me mentre vi leggo questo testo. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha, sarà dato, e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha, sarà tolto anche quello che ha. Perché questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, udendo non odono, né comprendono. E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri occhi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri gli orecchi e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con le orecchie e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca. Ma beati gli occhi vostri, perché vedono, e i vostri orecchi, perché odono. In verità, io vi dico che molti profeti e giusti desideravano vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono». Versetto 44. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovato una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Versetto 52. Allora disse loro: per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Ecco, questi sono diversi versi da capitolo 13 in cui Gesù insegna ai popoli usando parabole. E parabole nel ministero di Gesù hanno due scopi, come anche le storie, perché parabole sono storie. E uno scopo della storia è di nascondere qualcosa, quindi di non dirla direttamente, ma di metterla in forma di una storia. E quindi mettendolo in forma di una storia, un'affermazione o una verità che sarebbe diretta, come in un'epistola, viene in un certo senso nascosto. Però per chi sta seguendo, capendo, guardando, chi ha un cuore aperto, quella storia capisce la verità e quindi rivela una verità. E le parabole nel Vangelo di Matteo seguono capitolo 12, perché sono al capitolo 13 e seguono il capitolo 12. E ci sono molti eventi nel capitolo 12 che evidenzia il motivo per cui adesso Gesù incomincia a usare parabole. Quindi, se voltate pagina, in capitolo 12 voglio solo evidenziare due eventi che fanno da contesto a queste parabole. Infatti sono due guarigioni. In capitolo 12, la prima parte, Gesù guarisce un uomo che ha una mano paralizzata. Quindi già è stupenda questa cosa. Guarisce un uomo, usa le sue parole, e la mano di questo uomo, che era paralizzata, è risanata in un attimo. Stupendo. Però notiamo che c'è qualcosa in più di questo miracolo. C'è un altro scopo, un altro elemento. Infatti, sembra, all'inizio di capitolo 12, che questo miracolo sia un miracolo forzato, un miracolo provocato, un miracolo per mettere in difficoltà Gesù. Perché notiamo che i scribi e i farisei, i leader religiosi, approcciano Gesù e dicono: ma Gesù, è buono guarire qualcuno il giorno del sabato? Perché quello è come fare un'opera. E quindi se fai un'opera di sabato stai contraddicendo la legge. Quindi è un miracolo, diciamo, che loro cercano di suscitare come trabocchetto. Gesù non è minimamente preoccupato di questa cosa e mostra a loro il cuore della legge, che è la misericordia, che è la bontà, e guarisce questo uomo. E al versetto 14 si capisce come questo miracolo rivela il cuore dei leader religiosi, perché in versetto 14 dice: tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Quindi il miracolo, che ha lo scopo principale di guarire la mano di questa persona, ha uno scopo maggiore, di rivelare il cuore degli scribi e dei farisei, che hanno e stanno rigettando Gesù. E poi, un po' più avanti, in capitolo 12, versetti 22-28, Gesù guarisce un indemoniato, guarisce un indemoniato. Dico guarisce perché il testo poteva semplicemente dire: e Dio scacciò questo demone da questo uomo indemoniato. Però il testo aggiunge, in versetto 22, che questo uomo indemoniato è cieco e muto. Non vede e non sente. È un indemoniato cieco e muto. Pensa ad essere una persona cieca e muta. E noi abbiamo appena letto Matteo 13, che parla di occhi che non vedono e orecchie che non sentono. E questo è un uomo che veramente non vede e non sente, è indemoniato. E il testo dice che Gesù scaccia via il demone e questa persona, che era cieca ed era muta, adesso parla, vede e parla, si sta a esprimere e capisce quello che è intorno a lui. E poi Gesù insegna in capitolo 12 che il suo ministerio è un ministerio che porta il regno di Dio. Quindi guardate i versetti 12 e 25, perché sappiamo anche in questo verso che Gesù sta mirando a qualcosa di più che solo il miracolo. In versetto 25 di capitolo 12 Gesù dice questo: Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Beelzebub, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi stesso stavano i vostri giudici. Ma se È con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. E quindi Gesù unisce il suo ministero di parola con l'arrivo del regno di Dio. L'arrivo del regno di Dio in guarigione, lo scacciare dei demoni, nell'insegnamento soprattutto di chi lui è. E quindi a questo punto nel Vangelo si dividono due gruppi. Ci sono le folle, i discepoli, i malati, che stanno rispondendo alla parola del re. E ci sono gli scribi, i farisei, i dottori della legge, che stanno chiudendo le loro orecchie. E Gesù insegna in parabole. E Gesù insegna, ho scelto solo due parabole, che sono molto semplici e rivelano un cambiamento enorme nella vita di due persone. Avete sentito in versetti 45 e 46 la descrizione di due persone comuni. C'è un contadino e c'è un mercante. Il contadino. Io mi vedo un uomo forse anziano, che ha lavorato come contadino tutti gli anni, ha la pelle molto abbronzata dal sole, è stato costante e fedele, si alza presto la mattina, ha messo i soldi da parte per comprare forse una piccola casetta in montagna per scappare dall'afa della pianura con sua moglie, adesso che è l'ultima stagione di lavoro per lui. È un uomo che tutti reputano integro, sano, costante, non si è mai dedicato a cose impulsive, anche da giovane, è stato molto costante come i contadini sono, e devono lavorare in anticipo, devono piantare, e devono annaffiare, e devono curare la terra, e poi solo dopo viene il raccolto, quindi non è una persona impulsiva, è una persona fedele e costante, non una persona ricca, una persona comune ai giorni nei tempi di Israele, come forse tutte o tante delle persone che stavano sentendo questa storia. E Gesù racconta di questo uomo. La fine della stagione è già stato il raccolto, è stato un raccolto buono quest'anno, e deve preparare la terra per l'anno prossimo. E quindi va fuori con il suo bue che è praticamente diventato, non so, un figlio in tutti questi anni di lavoro, è l'arata, e incomincia ad arare la terra, a spaccare la terra per prepararla per la prossima stagione. Avanti e indietro, e il bue e il contadino su questo campo. Avanti e indietro, costante. Arriva all'ultimo angolo del campo, fa l'ultimo giro e dice al bue: ok, l'ultimo giro e andiamo a casa. Ti riposi tu, mi riposo io. Fine stagione. Ma girando l'angolo, in questo campo, si blocca. Lo strumento che sta usando per arare la terra si blocca, si incastra. Non è stranissimo, ci sono tanti sassi sotto la terra. Cerca di fare un passo indietro, si può fare. Un passo al lato, non si può. Andare sopra questo sasso, non si può fare. Strana questa cosa. Perché lo strumento che, l'aratra che taglia la terra, si è proprio incastrato. E quindi non è un sasso, è un pezzo di legno. Stranissimo. Scende il contadino, toglie un po' di terra e vede che è un pezzo di legno, un pezzo di legno grande. Quindi è strano. Sono passato da questo campo mille volte e c'è un grande pezzo di legno sotto la terra. Non riesce a toglierlo, torna alla baracchina per prendere una paletta. Incomincia a scavare e scavare. E questo pezzo di legno dimostra di essere una cesta enorme. Sottoterra, una cesta sotto questo campo, il campo che ho lavorato tutti questi anni, non riesce comunque a tirare fuori. E adesso è molto incuriosito, cosa ci fa una cesta sottoterra? Con la pala spacca il coperchio di questo cesto, da due o tre mazzate forti e spacca la cesta. C'è un secondo uomo, questo è un uomo giovane, è un imprenditore. Il giovane imprenditore si è sposato da poco, ha incominciato a sviluppare un business nel mercato della sua città e con sua moglie, e hanno preso un paio di ragazze a lavorare con lei, fanno collane, braccialetti,
E lui è responsabile di andare in cerca per tutta la regione e comprare le perle per queste collane e braccialetti che stanno andando di moda. E quindi sta vendendo tanto e la sua ditta sta crescendo e lui è molto contento e quindi si dedica allo studio. Mi devo studiare bene questa cosa delle perle, perché se vado fuori nei mercati d'intorno e compro perle che sono a un prezzo più basso, poi le posso lavorare, pulire e vendere nelle collane a un prezzo più alto, quindi è saggio e va specificamente alla ricerca di perle pregiate per fare poi quella linea di prodotti che è pregiata, che vale ancora di più, e si studia questa cosa e va alla ricerca di qualcosa di pregiato. E in uno di questi giorni di ricerca ai mercati vede una perla molto particolare, molto strana, molto diversa, ma sottovalutata, la stanno vendendo come una perla comune, e lui riconosce che questa perla ha un valore enorme, non ha mai visto una perla così bella, così chiara, così pura, ha un valore pazzesco. Infatti entra in dialogo con la persona che la sta vendendo e capisce subito che la persona che vende questa perla non ha minimamente idea del tesoro che sta vendendo a pochissimi soldi. Torniamo al nostro uomo anziano. Spacca la cesta, si inginocchia, mette dentro la mano e tira fuori monete d'oro. Monete d'oro. Si guarda attorno, è impossibile, una cesta di monete piena zeppa di... Cerca di togliere a questo punto la scatola di monete d'oro. Non ce la fa, troppo pesante. Ma ci devono essere migliaia di monete d'oro. E io dico, wow, una cesta di monete d'oro sottoterra in questo campo. Ovviamente non c'erano banche, forse una famiglia nobile di molti, molti anni fa aveva nascosto il loro deposito di tutta la loro vita e poi erano tutti forse morti e dopo molti anni questo tesoro è stato completamente dimenticato. Non c'è un erede per questo tesoro, è nel mio campo, è nel campo che io sto lavorando. E quindi copre la terra e va subito a casa. Ora pensatevi la scena di questo contadino con sua moglie. Sono per andare in pensione, hanno messo un po' di soldi da parte e lui dice, moglie, vendiamo tutto, vestiti, casa, mettiamo tutti i soldi che abbiamo messo da parte e li mettiamo tutti in un bacino, vendiamo tutti i tuoi gioielli, tutto quello che tu hai, vendiamo tutto, vendiamo la nostra mucca, vendiamo tutto. Impazzisce, ma questo qua sarà il sole che gli ha fritto il cervello dopo tutti questi anni, vuole buttare all'aria tutto quello che abbiamo costruito. Come potrebbe questo uomo folle fare questo a me dopo tutti questi anni? Non capisci, fidati di me, vendiamo tutto perché devo comprare quel pezzo di terra che hai lavorato tutti questi anni, quel pezzo di terra a noi non ci interessa. Invece vende tutto. Vende ogni cosa che lui ha, i vestiti, la mucca, tutto quanto, e si acquista quel pezzo di terra. Pensate al giovane imprenditore che torna a casa dalla moglie. Moglie, dobbiamo vendere tutto. Casa, vestiti, dobbiamo lasciare le due ragazze che abbiamo acquistato per raccogliere tutti i soldi. Vendiamo tutta la linea dei nostri prodotti perché voglio comprare una singola perla. Anche lei pensa, questo uomo è matto, è impazzito. Cosa sta facendo? Sta buttando via quello che stiamo costruendo. Entrambi di questi uomini sembrano impazziti, matti, fuori di testa. E il mondo attorno a loro li vede così. E poi a fine giornata viene rivelata la loro saggezza. Viene rivelata quello in cui hanno investito. L'uomo torna dal pezzo di terra e tutto il tesoro è proprietà sua. E il giovane imprenditore acquista quella piccola perla che sarebbe equivalente a anni e anni di reddito, tutto in una singola perla. Entrambi di questi uomini hanno saputo dov'era il vero valore, hanno investito la loro vita su qualcosa di valore incredibile. E anche se erano visti dalla loro cultura come folli, pazzi o matti, alla fine del tempo sono stati rivelati come saggi perché avevano investito la loro vita
in qualcosa di incredibilmente valoroso. E Gesù sta insegnando, sono le parole del re, sono due storie che riflettono la vita di qualcuno che era monotona e poi diventa una vita totalmente trasformata, perché hanno saputo investire la loro vita in qualcosa di valoroso. E Gesù sta insegnando alle folle, le mie parole sono vita eterna. Il mio regno è un regno eterno. Gesù ha insegnato nel Sermone sul Monte che chi investe nel regno di questa terra possono entrare ladri o ruggine, però chi investe nel regno dei cieli investe in un valore eterno, e quel valore eterno è visto nel re del regno. Riconoscendo il valore inestimabile, eterno di Gesù, cambia il modo in cui viviamo, cambia il modo in cui rispondiamo, cambia il modo in cui prendiamo la Bibbia in mano, quando riconosciamo cosa veramente è questa Bibbia, questa parola, la parola del Re. Impatta la nostra vita in ogni aspetto, capendo il valore estremo, supremo, eterno di Cristo, cambia ogni cosa. Cambia il modo in cui vediamo la missione. Vediamo la missione come un'avventura, vediamo la missione come un investimento nel regno di Dio. Anche se comporta sacrificio, avrà un valore eterno. E diversi di noi ci stiamo preparando a investire nella missione in questa settimana, nel campo exchange. Molte persone hanno investito in 2 settimane passate nei campi exchange. Abbiamo 2 missionari che stiamo mandando quest'estate. Vi ricordate che tra poche settimane Carol partirà per Brasile, che rappresenta GBU Italia, e questo è un viaggio missionario, e che stanno investendo nel regno di Dio. Sapete che Marchino sta per partire per l'Africa, è un viaggio missionario. E sembrano cose che potrebbero essere folli, costano soldi, ti rubano l'estate, saranno impegnative, forse comporteranno sofferenza. E invece è come trovare oro in un campo o una perla di grande valore. Ci dà una nuova prospettiva per la missione e per la nostra vita, investendo nella missione. Ci dà una nuova prospettiva nel modo in cui usiamo i nostri soldi. Possiamo usarli con generosità, possiamo usarli per benedire altri, possiamo usarli per sostenere persone, possiamo usarli per creare opportunità per condividere il Vangelo. Perché vogliamo investire in un regno eterno. Pensate a quella famiglia, forse, che ha seppellito il loro tesoro e poi è stato dimenticato. Potevano usare quel tesoro. E noi abbiamo un tesoro di risorse da investire nel regno dei cieli. E cambia la nostra prospettiva quando prendiamo questo libro in mano. Questa perla di grande valore. Questo tesoro nascosto. Questa settimana, come diversi di voi sapete, ho insegnato la prima parte di un corso sull'ermeneutica, come interpretare la Bibbia. Ed è stato un po' tecnico, un po' difficile, soprattutto un giorno è stato molto laborioso. Abbiamo insegnato la storia dell'ermeneutica, la filosofia, i diversi metodi, capire il contesto, capire le lingue antiche, come strutturare l'argomento. Wow, un giorno lunghissimo, ancora più caldo qua, era lassù. E alla fine della giornata, studenti abbastanza appesantiti, veramente gli ultimi minuti, una delle ragazze mi ferma, anche perché avevamo concluso, e ho detto altre domande, commenti, mi chiede una domanda molto semplice in effetti. Ci hai raccontato, Mark, tutte queste cose su come studiare la Bibbia, però non capisco qualcosa. Cosa non capisci? Se io uso tutte queste metodologie per studiare la Bibbia, faccio tutto quello che mi hai appena detto, no? Il contesto, le lingue, tutto quanto, la filosofia del linguaggio, però a fine di quell'esercizio la Bibbia per me è ancora distante, non mi ha detto niente. Però tu, quando leggi la Bibbia, qualcun altro, è una parola viva,
è una parola che gli cambia la giornata. Ogni volta che apre la Bibbia sente che Dio gli sta parlando. Come mai? Che ricetta devo usare? Che struttura devo usare per far vivere questa parola nella mia vita? Wow, che domanda! La risposta è molto semplice. Devi essere come la donna samaritana. Devi avere grande bisogno. Devi umiliarti. Devi riconoscere il valore di quello che hai in mano, che è Dio che ti sta parlando. Ti devi umiliare di fronte alla parola, riconoscere questa è la parola del re che mi sta parlando. Il problema è quello del cuore, perché il fariseo, il sadduceo ha sentito la parabola e qualcun altro ha sentito la stessa parabola e ha riconosciuto in Gesù il vero re. Le sue parole sono parole eterne. Quelle parole sono la mia vita. Io posso investire la mia vita in quelle parole per avere un futuro eterno. È il cuore di fronte al re che capovolge le nostre vite quando riconosciamo il valore eterno di Cristo e di quello che Lui ha fatto. Infatti abbiamo cantato grazie per la croce. Possiamo immaginare la ricchezza, la profondità, la grandezza, l'altezza dell'amore di Dio per noi nella croce di Cristo, nella parola del Re che ci salva, nella parola del Re che ci guida, nella parola del Re che abbiamo tra le nostre mani. Quindi che queste due immagini ci possano spingere e motivare quest'estate a investire la nostra vita in qualcosa di valore eterno. Le nostre vite basate su Cristo e la Sua parola, per la missione, con le nostre risorse, nel nostro ascolto della parola di Dio. Preghiamo insieme. Signore Gesù, non con tutte le parole di una giornata o di una vita potremmo descrivere quanto sei glorioso. Sei magnifico, sei supremo e perfetto, e il tuo amore ha un valore inestimabile. E quindi ti chiediamo, per l'opera del tuo Spirito, di mostrarci, di aprire i nostri occhi a vedere la gloria di Cristo e di potenziarci tramite il tuo Spirito per la missione, nella generosità, nell'ascolto fedele ed umile della tua parola. Crea questo in noi tramite il tuo Spirito per la tua gloria e per la gioia del tuo popolo. Lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen.